Buongiorno a tutti da ynews.tv. Oggi è martedì 26 gennaio 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi. In tema di Wine and Food, è una rassegna stampa particolarmente scarna quella di oggi, con tanto spazio occupato ancora dalla crisi di governo, ma noi partiamo comunque dall'inserto del Corriere della Sera, quello dedicato alle buone notizie che ne contengono all'interno una non così buona: l'aiuto delle nuove reti per i poveri del Covid. 40 milioni di euro inseriti nella manovra economica per il 2021 come aiuti a sostegno delle fasce più povere, ricorda il Corriere della Sera nell'articolo di Paola Pica. 300 i milioni stanziati dai decreti Cura Italia e Rilancio 2 per la povertà, che si aggiungono ai 670 milioni attribuiti dall'Unione Europea all'Italia. C'è stata la capacità di aggregare soggetti diversi, tanti giovani, e di fare un salto collettivo di efficienza e accountability riconosciuto anche dalle istituzioni. Le associazioni assistenziali si sono reinventate, obiettivo far fronte alla crescente domanda di cibo, logistica d'avanguardia, tracciamento, distribuzione, attivato un pronto intervento di ultima generazione. Il Banco Alimentare dice risposta straordinaria e non scontata. I fondi UE, quelli italiani e i dubbi sull'uso dei voucher. A gestire i flussi sono da una parte il Ministero del Lavoro, che riceve i fondi, dall'altro il Ministero dell'Agricoltura, che attraverso il braccio operativo di AGEA gestisce acquisti e bandi. Le grandi realtà come Caritas, Croce Rossa o lo stesso banco si approvvigionano direttamente da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni, e poi trasferiscono le derrate alle strutture accreditate, che sono oggi complessivamente più di 10.000. Ogni risorsa va impiegata nei tempi previsti e rendicontata e sottoposta ad audit. E sebbene il terzo settore abbia mostrato capacità e trasparenza di gestione, molto del lavoro resta in capo agli uffici della pubblica amministrazione. Da qui la proposta sostenuta da Giampaolo Silvestri, segretario generale di ASVI, ONG che con il Comune di Milano e Croce Rossa Italiana sta realizzando il progetto Building Hope, finanziato da USAID, di affidare i fondi del piano Next Generation EU direttamente alle realtà del terzo settore, che hanno dimostrato di saperli spendere con trasparenza e documentando i risultati. Restiamo sulle pagine dell'inserto del Corriere della Sera dedicato alle buone notizie. Siamo nella rubrica Bordo Campo, a cura di Arianna Ravelli, e siamo comunque in argomento: se un buon diavolo dà il buon esempio. L'impegno di Fondazione Milan sui valori da promuovere, un club con 400 milioni di tifosi può fare molto, e dopo il manifesto del Respect Act su inclusione e diritti è partita la campagna sul cibo. Durante la pandemia la società rossonera contribuirà a far sorgere il quarto hub di Milano per raccogliere e distribuire gli sprechi. Se pensate che sia un'impresa essere primi in classifica, scrive Arianna Ravelli, non saprete che cosa hanno in mente quelli del Milan, che sono tipi decisamente ambiziosi. Si sono messi in testa di diventare capofila di un nuovo modo di intendere le società di calcio, che vede al centro il concetto di sostenibilità, che vuol dire non solo, come in genere si pensa, essere in grado di autofinanziarsi, ma mettere in campo un vero programma di responsabilità sociale d'impresa, come spiega il presidente del Milan Paolo Scaroni. In linea con la visione del nostro azionista, abbiamo progettato una serie di iniziative per diventare punto di riferimento internazionale per la sostenibilità. Significa, per esempio, fare in modo che il club, con il seguito potentissimo di cui può contare, possa diffondere valori di uguaglianza e inclusione. È quello che abbiamo fatto con la campagna Respect Act, che intende essere un vero manifesto programmatico, continua Scaroni. Significa anche essere sostenibili sul piano ambientale, per questo che il nuovo stadio diventerà un esempio di architettura sostenibile perfettamente integrata nel tessuto urbano e sociale, con un'estesa area verde fruibile a tutti e la nascita dell'area pedonale più ampia della città e, in generale, restituire qualcosa alla comunità a cui si appartiene, insomma il calcio, come veicolo per cambiare il mondo o almeno alcune zone di Milano, senza dimenticare però di cambiare il mondo del calcio. Come funziona un hub alimentare come quello messo su proprio dalla Fondazione Rossonera? Come una specie di magazzino nel quale una rete di soggetti che donano, supermercati, mense, aziende alimentari, portano beni e o eccedenze che vengono stoccati e conservati. C'è anche una catena del freddo per i prodotti freschi che si devono consumare in giornata. 24 associazioni del terzo settore poi si occuperanno di distribuire il tutto a chi è in difficoltà. La stima è di raccogliere e consegnare 60 tonnellate di cibo all'anno, equivalenti a 220.000 pasti. È l'uovo di Colombo: si evita di sprecare cibo o si aiuta chi ne ha bisogno. Questo hub poi avrà una particolarità, si dedicherà soprattutto al cibo per i bambini da 0 a 6 anni, con qualche prodotto anche non alimentare come i pannolini, e per questo farà poi da rifornimento a tutta la città. L'immobile, un edificio della provincia in disuso, è stato già individuato, va riallestito e organizzato. L'ente che lo gestirà sarà individuato nelle prossime settimane e quando i bambini cresceranno, chissà se diventeranno tifosi rossoneri. Sempre sull'inserto del Corriere della Sera, dal Neolitico ai giardini, il cacciatore di labirinti. Le ville più sontuose degli antichi romani erano abbellite da mosaici con il disegno di questi dedali, un terzo dei quali si trova in Gran Bretagna. Ettore Selli, bolognese, ha raccolto in un volume 400 percorsi vegetali, la ricerca minuziosa attraverso 5 continenti per tracciare una mappa universale. 31enne, è impegnato in progetti green e appassionato di storia e botanica. Lasciamo adesso le pagine delle buone notizie e andiamo su quelle del Sole 24 Ore, dalla finanza e i mercati, Budweiser che si astiene in parte dal Super Bowl. Per la prima volta dal 1983 non ci sarà uno spot della birra Budweiser durante il Super Bowl, ovvero la finale del campionato di football americano, nonché l'evento televisivo più seguito dell'anno sui teleschermi degli Stati Uniti e non solo. Anheuser-Busch, azienda statunitense di bevande alcoliche e analcoliche che fa parte del gruppo Anheuser-Busch InBev, ha comunicato ieri che, invece di spendere i soldi per la pubblicità della sua birra, preferisce investire 1 milione di dollari in campagne di sensibilizzazione sul Covid-19 e sui vaccini. Un'astinenza, quella di Anheuser-Busch InBev, comunque parziale. Il gruppo sarà infatti presente durante il Super Bowl con pubblicità per diversi marchi specifici, tra cui Bud Light e Bud Light Seltzer Lemonade, per un totale di 4 minuti, come nel 2020. Il Super Bowl si disputerà il 7 febbraio a Tampa, in Florida, tra i Kansas City Chiefs e i Tampa Bay Buccaneers. Dietro la scelta improntata alla moderazione, anche l'andamento poco brillante in borsa. Il titolo di Anheuser-Busch InBev al Nise perde il 2,67%, nell'ultimo anno ha perso oltre il 16%. Evidentemente la pandemia e la crisi dei consumi fuori casa hanno inciso in maniera pesante. In chiusura ancora economia, ma questa volta sulle pagine di Repubblica. L'offerta dei canadesi sulle macchine per alimenti a rischio Golden Power. È un vero e proprio caso. Il governo studia l'uso dei poteri speciali. Consob ferma il tempo, causa mancata notifica. Pasticcio di Golden Power alla parmigiana. La Consob ha sospeso dal 22 gennaio e per massimi 15 giorni i termini per approvare il prospetto informativo della canadese ATS per comprare CFT, azienda che progetta e produce macchinari per l'industria alimentare delle bevande. L'autorità si è mossa per considerare ulteriormente il recente intervento governativo in materia di Golden Power. CTF è quotata da neanche 2 anni a Lime e gli aspiranti, un gruppo con sede in Ontario e 20 impianti in tutto il mondo, offrono fino a 88,1 milioni per promuoverne la crescita come parte fondamentale del gruppo, revocando la quotazione per conseguire maggior flessibilità operativa e organizzativa. E vedremo come andrà a finire. Intanto questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.